Sono andato. Beh, sta con una che ha un po' più il cervello. No, l'altra stanno insieme. Oh, sono al 21 settembre ho ricevuto un premio in Sicilia. Premio intestato al giudice Livatino per l'impegno sociale, eccetera, i rischi, perché ricevo anche minacce di morte. E vado alla Malpensa, la prendo all'aeroporto per Catania, vado sempre all'edicola a prendere, cosa che non farò mai più, non metterò mai più piede in un'edicola di un aeroporto, e trovo il numero L, versione americana. Guarda tutta la pagina. La nuova frontiera della sessualità. Apro il dibattito sul gender, che non esiste. Noi siamo all'avanguardia di un nuovo movimento che vuole sfidare tutto, omosessualità, eterosessualità, in nome del fluido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pagine su questa roba qua. Ora, a voi forse questi nomi non dicono niente, però state attenti, perché Miley Cyrus, Sam Vincent, Ruby Rose, Angelina, sono gli idoli dei nostri adolescenti. Io ho scoperto che mia nipote ha il poster di Miley Cyrus in camera. È pericolosa questa roba qua. Arriva come Halloween. Per noi è una follia. Ultimo episodio. Dopo il Family Day del 20 giugno, era domenica, mi trovo a Porto Recanati. Sto mangiando in un ristorante, in uno dei rari momenti di tranquillità, da solo, un ottimo piatto di spaghetti con le cozze. Squisito. In questo ristorante c'era una radio di sottofondo. Tra una musica e l'altra commento una notizia, perché io sono anche perseguitato dal genere. Mi lascia mai in pace. La notizia è che dicono che i grandi magazzini di lusso di Londra, Selfridges, hanno deciso di ridurre il reparto uomo e il reparto donna e dedicare 3 piani al reparto gender, dove uno va e compra quello che, uomini che si sentono donne, roba, penso a uno scherzo, vado su internet, vedo che è drammaticamente vero, 10 ragioni perché gli spaghetti mi vanno di traverso, anche quella roba lì mi ha rovinato, dico, ma cos'è sto agender? Vado sul sito, andate anche voi, e questa è la definizione che Selfridges dà di agender. Attenti. Senza un genere che si muove tra i generi o con un'identità di genere fluttuante, terzo genere, altro genere, che include coloro che non sono ancora riusciti a dare un nome al proprio genere. In nome di questa follia, il reparto lui e lei cancellati, e c'è il reparto io che decido chi sono. Sapete chi sono stati i primi clienti di questo reparto gender di Selfridges? Alcuni studenti dell'Università di Cambridge. Perché forse voi non lo sapete, ma a Cambridge, nella prestigiosa Università di Cambridge, a seguito delle pressioni dell'associazione degli studenti LGBT, è stato modificato il dress code, il regolamento di come si andava vestiti in alcuni momenti formali, la laurea. Ed era un regolamento rigidissimo. I ragazzi devono andare vestiti tutti di nero, con un papillon bianco, le scarpe lucide, britannico. Dopo questa modifica di luglio, adesso ci si può andare come si sente uno. Ragazzi vestiti da ragazzo e viceversa. Questo è uno dei primi studenti di Cambridge che si è avvalso del nuovo regolamento. Pensate che sia una brutta ragazza? No, è lui, Charlie. Oh, io sono stato criticato da Gayburg. Secondo Gianfranco Amato, l'esistenza di abiti unisex è la prova dell'ideologia gender. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Sappiamo tutti che non esiste alcuna ideologia gender e che le mistificazioni dell'integralismo cattolico non sono altro che mera propaganda. In realtà, attenti, si sta semplicemente parlando di un negozio di lusso che ha deciso di dedicare 3 piani alle sue 5 nuove collezioni unisex, una tipologia d'abito in voga ormai da decenni. Ma come è arretrato e retrogrado sto Gianfranco Amato, non sa neanche che esiste l'unisex. Peccato per quelli di Gayburg che Pitti Italia, che ha capito come gira il fumo e dove sta il business, cioè Mammona, guardate, ha deciso che introdurrà anche in Italia questo concetto, e guardate cosa ha scritto in una rivista specializzata. La tendenza gender contamina Firenze, Pitti va oltre i generi, non c'è più distinzione di sesso. Guardate cosa hanno scritto. La neutralità di genere, non per maschio e non per femmina, è un concetto che ormai è andato ben al di là del banale unisex, diventando politicamente corretto. È la gender. E già cominciano le prime sfilate di ragazzi vestiti così, 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 così. Perché ridete? Sono decenni che c'è questo, non vi siete accorti? Dove vivete? Questo unisex, un lungo per lui la sera, un tubino elegante ma sportivo per il pomeriggio. Attenzione, da Selfridges trovate anche l'intimo. Ovviamente il seno non ha senso, vari colori. Per le notti particolarmente sexy trovate anche mutande di pizzo. A chi non piace il bianco c'è il nero. Guardate questa immagine. Una volta era l'uomo che slacciava la giarrettiera ed era considerato un gesto di particolare sensualità. Si sono invertiti i ruoli. Forse questa è la parità che hanno in mente. Comunque voi andate da Selfridges, comprate tranquillamente. Attenzione, non ci sono solo capi di abbigliamento, attenti. Ci sono anche gioielli, scarpe, borsette, i Collant Gerb, il make-up per uomo. Anzi, vedete, questo è Selfridges. Il make-up per uomo è considerata una delle maggiori attrazioni del reparto gender. Ma sapete perché ridono questi? Vedete come ridono? Sapete perché ridono? Perché è una follia, ma rende tantissimo. Cinema. Non so chi di voi è appassionato. Tomboy. La storia di una bambina di 11 anni francese che si sente un giorno bambina, un giorno bambino, bambina, bambina, fluida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 premi internazionali. Confusione di genere. Un avvocato che si sente un giorno donna, un giorno uomo, un giorno donna, un giorno uomo. 1, 2 premi. XXY, uomini, donne o tutte e due, anche in italiano, 3 premi a Cannes. Quasi me stesso, fluido, uomo, donna, donna, uomo, 1, 2, 3, 4 premi internazionali. Potremmo andare avanti tutta la sera. Questa la conoscete, ha vinto l'Eurofestival. State attenti, 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 attenti. Non è una pagliacciata. Non è una pagliacciata. Perché dopo questa vittoria è partita subito una campagna per grandi e piccini. Per i grandi ci ha pensato l'Unicredit con una carta di credito in Austria che adesso tutti sono costretti a avere con questa faccia. Per i piccolini ci ha pensato Barbie, Barbie Concita. Ed è la Barbie Tolerance Edition, l'edizione tolleranza e antidiscriminazione. È trendy, è bello avere la figlia che usa le bambole della Barbie Tolerance Edition. Attenti, questa roba qui non è casuale. Guardate, uno dei giudizi più intelligenti che ultimamente ho letto sul gender è di pochi giorni, dei primi di ottobre. È la prolusione del Cardinal Bagnasco. State attenti cosa ha detto. Ha usato un'espressione interessante. Dice, a parte il fatto che la Chiesa crede nella famiglia, cioè, no, particolare preoccupazione desta il tentativo di applicare la teoria del gender. È un progetto del pensiero unico che tende a colonizzare anche l'Europa e di cui spesso ha parlato il Papa. Le parole più sacre della vita e della storia umana, come persona e libertà, amore e famiglia, vita e morte, sessualità e generazione, sono sottoposte da decenni a forti pressioni culturali. Così che ciò che fino a ieri era impensabile, oggi diventa plausibile e addirittura oggetto di legislazione. In diversi paesi europei persino certe aberrazioni come la pedofilia, l'incesto, l'infanticidio, il suicidio assistito sono motivo di discussioni interrogativi non astratti. Attenti ora, che è il punto più interessante. È risaputo che tutto ciò non è casuale. Attraverso alcune tecniche di persuasione delle masse, la più nota è la cosiddetta finestra di Overton, una finestra mentale che si allarga sempre di più attraverso 6 fasi, si riesce a far accettare l'introduzione e la successiva legalizzazione di qualsiasi idea o fatto sociale, fosse anche la pratica che al momento l'opinione pubblica ritiene maggiormente inaccettabile. Uno di questi passaggi è quello che potremmo chiamare la cultura degli eufemismi. Consiste nel chiamare le cose peggiori con nomi meno brutali e respingenti per la sensibilità. Voi non so se conoscete la finestra di Overton. Joseph Overton è stato vicepresidente di un centro di analisi americano, il McClick Center for Public Policy. È morto giovane, a 43 anni, nel 2003. E aveva idealizzato questo sistema. Attraverso 3 fasi, impensabile, radicale, accettabile, lui dice, si può manipolare. Io ho cercato di applicare la finestra di Overton al genere. Guardate cosa è venuto fuori. Prima fase, impensabile. Beh, che un uomo è un uomo e una donna è una donna, poi magari può anche avere preferenze sessuali, ma che siano due cose diverse è un'evidenza oggettiva della natura, un dato antropologico. Anzi, pensate, persino codificato dalle grandi religioni monoteiste. Prendiamo prima fase, la Torah, la Bibbia, Deuteronomio 22,5, il Corano. Seconda fase, radicale. Sì, ma se ci sono dei bambini che si sentono così, parliamone, non è un tabù. Insomma, vediamo, ci può essere qualche eccezione, se ne può discutere. Mica non si può. Terza fase, accettabile. Beh, mica possiamo chiamarlo sbaglio della mente umana, come ha detto Paolo. Chiamiamolo gender fluid. Flexi è più glamour, più cool. Quarta fase, sensato. Dico, ma scusa, se questa qui si sente bene così con se stessa, ma a te che cosa importa? Cioè, l'importante è che uno stia bene con se stesso e stia bene con gli altri, quello che conta è il sentimento. Non è così assurdo. Alla fine è anche sensato. Quinta fase, diffuso. Marie Claire, Elle, Grazia, Repubblica, Di. Poi, sesta fase, legale. Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda. Questa è la finestra di Overton. E si sta realizzando tutto, pari. Quarto canale, cosa succede nelle scuole? Allora, partiamo da un dato di attualità, la cosiddetta legge sulla buona scuola. State attenti, facciamo 2 premesse. Primo, come avete visto, non troveremo mai la parola gender nella legge. Secondo, attenti, non è che con la legge sulla buona scuola entra il gender nelle scuole. Nelle scuole il gender c'è già. Il pericolo è che questa legge rischia di dare una copertura normativa a quelle che fino adesso erano considerate delle sperimentazioni. Quali sono i 2 punti deboli di questa legge? State attenti. Eccoli qua. Al 16° comma dell'articolo 1 ci sono 2 canali. Uno, violenza di genere, e l'altro l'articolo 5 della legge del femminicidio che è richiamata. Perché violenza di genere? Violenza di genere? Siamo tutti contro la violenza. Attenti. L'esperienza ha dimostrato che questa espressione si è rivelata un cavallo di Troia. Cioè, attraverso l'addizione violenza di genere sono entrate le cosiddette teorie gender. E questa cosa che vi sto dicendo è stata certificata dalla Camera dei Deputati con questo documento. L'8 luglio 2015 la Camera dei Deputati ha approvato l'ordine del giorno 92994B5, in cui, cosa ha detto la Camera? Ha accertato che una serie di storture applicative sono andate ben al di là dell'istanza da tutti condivisa di prevenire la violenza di genere e ha impegnato il Governo in sede di applicazione del comma 16 ad escludere ogni interpretazione che apra le cosiddette teorie gender, cioè attenti, che a seguito di storture applicative attraverso la violenza di genere è entrata la teoria gender, è la Camera dei Deputati che lo attesta in un documento. Quindi il ministro Giannini, se sostiene che tutti coloro che dicono questa cosa sono truffatori e minaccia denunce, dovrebbe cominciare a denunciare i suoi colleghi della Camera. L'articolo 5, la legge sul femminicidio, dice questo. Parla del piano di azione straordinario contro la violenza di genere. E cosa dice? Leggiamolo insieme. Punto 5.2, educazione. Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità, rispetto e differenze. Tutti d'accordo. In particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione del significato di essere donne e uomini, ragazzi e ragazze, bambine e bambine, nel rispetto dell'identità di genere, sia attraverso la formazione del personale della scuola e docenti, sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica. Chiaro il concetto? Ci dicono che il gender è lontanissimo dalla scuola, ma state attenti, sapete cosa è successo il 19 e il 20 settembre scorso? 250 sigle LGBT si sono riunite alla scuola Carlo Cattaneo al Testaccio in un giorno e mezzo, 55 tavoli di lavoro, tra l'altro col patrocinio del Comune di Roma che ha sborsato anche 32.000 euro. Andate sul sito delle scosse e scaricate tutto il programma, perché vanno visti tutti questi 55 tavoli. Io non posso perché sono troppi, faremo notte. Ne ho presi solo 4 per farvi capire. Tavolo da 0 a 6 anni, gioco del rispetto, vedremo poi cos'è. Buone prassi, presentazione del progetto e utilizzo del kit in piccoli gruppi. Discussione sulle metodologie ludico-didattiche più efficaci nell'intervento con le bambine e i bambini da 3 a 6 anni. Genere, gender network research, buone prassi per un'educazione di genere, formazione, didattica e ricerca per insegnanti da 0 a 6 anni. Cassero LGBT, quello della passione di Cristo, ha tenuto un tavolo. Differenze di orientamento di genere, poi c'è un fuori programma. Disapprendere il genere, drag king, che sono le donne che si sentono uomo o si sentono ad uomo, e smascheramento della maschilità. La pratica drag king e l'attraversamento di genere pensate per gli ambiti formativi, che sono le scuole. Mi sono dimenticato un tavolo. Politica e diritti. Dal governo delle città alle leggi. Ci sono dei politici che hanno partecipato a questa roba spiegando come si sarebbero impegnati. E chi c'è? Alessandra Cattò, assessore del Comune di Roma, Celeste Costantino, deputata, Francesca Danese, assessore del Comune di Roma, Valeria Fedeli, senatrice, che è collega del ministro Giannini, col quale bisogna che parlino prima o poi, perché uno dice che questa roba qui non esiste, quest'altra partecipa ai tavoli per dire come si impegnerà a ampliarla. C'è poi un altro documento che dovete assolutamente leggere, che è questa strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni basate su... è un documento del governo, che anche qui dice che bisogna introdurre l'identità di genere nei ragazzi, dei ragazzi. Ehi, voi dovete guardarvi bene dentro, per verificare se davvero siete maschio o femmine, uomini o donna, indipendentemente dal vostro sesso biologico. Il ragazzo di Messina. Poi c'è questo documento, standard per l'educazione sessuale in Europa, scaricatelo da internet e vedetelo bene. Quello che dice che bisogna da 0 a 4 anni parlare ai bambini di masturbazione infantile precoce. Ma non interessa il gender, perché questo documento tocca anche il gender. State attenti. Da 0 a 4 anni, sessualità, oltre alla gioia e piacere, il toccare il proprio corpo, masturbazione. Questa è la cosa più grave. Mettere i bambini in grado di acquisire consapevolezza dell'identità di genere. Da 0 a 4, ma sapete un bambino di 4 anni? Tu devi scegliere se essere maschietto o femminuccio, indipendentemente dal tuo sesso biologico. Da 4 a 6 anni, che sono un po' più grandicelli, bisogna consolidare la scelta che hai fatto. Sei femmina? Femmina. Maschio? Maschio. Come avvengono queste cose in Italia? Attraverso alcune sperimentazioni, tra cui il cosiddetto gioco del rispetto. Ecco un bel kit. I negazionisti hanno detto che non esiste, hanno messo in dubbio persino l'esistenza della scuola, perché questo gioco è stato introdotto nella scuola Cuccioli di Trieste. Cioè, ma vi sembra verosimile una scuola che si chiama Cuccioli? Questa è la scuola Cuccioli, vedete? Questo è Amedeo Rossetti, il genitore del bambino che ha... E tra l'altro, a onta dei negazionisti, questa roba qui è finita sui giornali. Asili da scandalo, progetto per le materne di Trieste, la follia dei giochi gender, bimbi travestiti da bimbe. Anzi, è finito persino in Parlamento. L'esperimento di Trieste, in Parlamento lo scandalo degli asili gender. Vedete? L'asilo Cuccioli. Oh, state attenti, eh. Questa roba di Trieste ha sollevato un aspetto che noi non stiamo considerando molto. Guardate cosa ha scritto l'imam di Trieste su questa cosa dell'esperimento, a proposito di questo, su Civiltà Islamica, il punto di vista del vero Islam in italiano. L'articolo si intitola «E la bambina si vestì da maschietto, ma non era un gioco». Attenti, la dottrina islamica. Come abbiamo già accennato nel nostro articolo «Unisex», la guerra dei seguaci di Satana per cancellare i sessi, l'insegnamento islamico a proposito è molto chiaro e inequivocabile. Esso afferma da un lato che l'uomo e la donna sono diversi, creati diversi da Dio, necessari l'uno all'altro e complementari, e che sulla unione di un uomo e una donna poggia la base della società, che è la famiglia. D'altro lato non sono contemplate altre sessualità né diverse tipologie di famiglia. Travestimento vietato. Sulla base di questo insegnamento è vietato nell'Islam il travestirsi da uomo per una donna e viceversa. I musulmani dunque sanno cosa fare: seguire la parola di Dio e gli insegnamenti del profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, come questo. Allah maledetto gli uomini che si travestono da donne e le donne che si travestono da uomini. Attenti bene. Ma i nemici di ogni società che vogliono dominare il mondo per schiavizzarlo e schiavizzarlo per meglio dominarlo, hanno ben compreso che la prima cosa da fare per raggiungere lo scopo satanico è favorire una disgregazione degli aggregati umani, per ridurli a insieme indifferenziati di individui estranei l'uno all'altro, che in quanto tali sono del tutto indifesi e ai quali si può imporre di tutto. La famiglia composta da un uomo e una donna va dunque a tal fine distrutta. E l'ultimo dei mezzi che questi signori utilizzano è la propaganda della cosiddetta ideologia gender, che si propugna l'identità e la scambiabilità totali tra sesso maschile e femminile. E il terreno privilegiato per diffondere questa pseudoscienza sono le scuole, specialmente la scuola dell'infanzia. Vogliono scardinare il cervello dei nostri bambini. Gioco di rispetto. Hanno cominciato a circolare nelle scuole italiane i primi insegnamenti di questo tipo. A Trieste, nei giorni scorsi, in 45 scuole è stato proposto un kit. Avete capito bene? È proprio un kit, un pacchetto, che contiene la teoria esplicativa, gli intendimenti pseudodidattici, le istruzioni, le schede, gli esempi di gioco, chiamato il gioco del rispetto. Nell'atto pratico, esso comprende anche i travestimenti dei bambini in bambine e viceversa. Cosa fare? I musulmani sanno cosa fare. E da parte nostra, promemoria, dopo il hadith del profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, che abbiamo citato all'inizio dell'articolo, riportiamo qui due ayat del sublime Corano. Ed egli è colui che ha creato i due generi, il maschio e la femmina. E il maschio non è certo simile alla femmina. Dunque, i due generi, maschio e femmina, sono stati creati dal sommo creatore e sono stati creati diversi e distinti per poter essere complementari. Su tale base, attenti, invitiamo tutti i genitori a controllare gli insegnamenti e i giochi che vengono impartiti ai nostri figli. I bambini vanno seguiti, ma vanno seguiti e controllati molto di più gli insegnanti delle nostre scuole, che spesso, per ignoranza o per quieto vivere, subiscono supinamente e acriticamente la somministrazione di queste pseudopedagogie. E tenendo presente che tutte le iniziative scolastiche che non sono espressamente previste dai programmi del Ministero devono comunque essere preventivamente sottoposte e approvate dai genitori dei bambini, i genitori possono sempre rifiutare che ai propri figli vengano propinati tali diavolerie. Qualora non dovessero ottenere il successo voluto presso l'autorità scolastica, i genitori è bene che abbiano presente che devono cogliere ogni occasione che la vita quotidiana offre loro per spiegare instancabilmente ai loro figli la differenza profonda creata da Dio tra maschio e femmina. Questo per tutti i musulmani è un dovere, in obbedienza al precetto del sublime Corano. O voi che credete, preservate voi stessi e le vostre famiglie dal fuoco. E questi sono i più moderati. Io credo che il ministro Giannini, piuttosto che insultare, offendere questi come truffatori e denunciarli, forse è meglio che ci parli, ci dialoghi con questi qui. Cosa dite? Io se fossi in lei lo farei. Però immaginate se noi scrivessimo questa roba qui. Satanico, diavolerie, ci arresterebbero. Ma qui ho nessuno fiatato, eh? Nessuno fiatato. Perché vedete, il povero Gesù si può anche rappresentare, ma immaginatevi Maometto. Poi siamo tutti Charlie Hebdo. Eh sì, siamo Charlie Hebdo. Oh, questa roba qui, in realtà, il gioco del rispetto conteneva anche una scheda interessante, state attenti. Questa qui, la scheda 2. L'insegnante a questo punto fa notare che le sensazioni, sono delle schede fatte di istruzioni, fa notare che le sensazioni e le percezioni che hanno provato sono uguali per i corpi dei maschi e i corpi delle femmine. I corpi funzionano allo stesso modo. Per rinforzare questa percezione, i bambini e bambine possono esplorare i corpi dei loro compagni e compagne. Ovviamente i bambini e bambine possono riconoscere che ci sono delle differenze fisiche che li caratterizzano, in particolare nell'area genitale. Bambini nudi che esplorano. Quando ho detto questa cosa alla tisana, c'era un esponente, una consigliera regionale 5 Stelle, si alza in piedi e fa: bugiardo, non è vero, non sono nudi, mentitore. Ho detto: senta signora, venga fuori, venga qui. Adesso lei davanti a tutti mi fa vedere come riesce a esplorare i miei genitali senza farmi togliere i pantaloni. Se lei ci riesce, le offro una cena. Ma uno si chiede: perché questa follia nelle scuole dell'infanzia? Attenti! Perché le linee guida del gioco di... Questo è un bel pacchetto, non ragioni musulmani, è un bel kit. Le linee guida lo spiegano. Attenti bene. Punto 2.4. Perché iniziare dalla scuola dell'infanzia? Le e gli insegnanti della scuola dell'infanzia hanno la possibilità di lavorare con i bambini e le bambine che vivono una fase evolutiva in cui la personalità e l'identità di genere si stanno strutturando e formando. Cioè, da 0 a 6 anni, le plasmi come il pongo. A noi sono onesti, però lo ammettono. Lo ammettono. Tra l'altro, questa roba, attenti, si sta realizzando, soprattutto il gender, attraverso dei supporti didattici, i famosi libretti gender. Ne scegliamo uno, questo qua, Nei panni di Zaf, introdotto per la prima volta nella scuola materna di Piano di Momma Lucca, distribuito come materiale didattico gratuito della provincia, sta dilagando in tutte le scuole. Tra l'altro, leggiamolo. Una tipetta bionda con gonna balza e corona in testa avanzò decisa e piuttosto arrabbiata. E tu, chi sei? Sono la principessa sul pisello, mi avete proprio seccata, non ce la faccio più, gridò isterica. Sono 200 anni che faccio la principessa e sinceramente sono stufa marcia. Voglio fare il portiere della squadra di calcio. Ma i portieri non hanno la gonna, non è un problema, ormai ho deciso. E detto questo, si sfilò prontamente il vestito di merletti e fili d'oro e lo consegnò a Zaf. Zaf, sarai la principessa col pisello e che nessuno fiati. Zaf indossò il vestito da principessa e la principessa mise le scarpe con i tacchetti. E tutti dicevano: ma Zaf, tu sei maschio. Zaf si era proprio scocciato. E va bene, ho il pisello, ma che fastidio vi dà? Lo nasconderò ben bene sotto la gonna, i pizzi e i fiocchi. E scoprirono il segreto di vivere per sempre felici e contenti. Essere ciò che sentivano di essere senza vergognarsene mai. E poi fanno un'intervista a Zaf. Zaf, ma pensi che farai la principessa per molto tempo? Non lo so. Sicuramente finché ne avrò voglia. Un giorno potrei decidere di diventare un astronauta, un direttore d'orchestra o un avvocato e allora smetterai di fare la principessa. Sì, quello che senti di essere. Avvocato, principessa, finché ne hai voglia e poi cambia. Questa è la teoria gender. Tra l'altro, vi ricorda qualcuno questo bambino che si sentiva calciatore e principe? Forse il New York Times Magazine? Alex, che a volte si sentiva Giocatore di calcio o principessa? È già realtà questa cosa qui, eh? Dov'è? Quando io... Eccolo qua, mi ricarichi poi. Sono andato a prendere il libro nei panni di Zaff, che è questo qua. Vedete? Sono andato alla libreria del corso a Varese, pensando di doverlo ordinare. Vado alla libreria e guardate che sorpresa. Tutta la vetrina della libreria, tutta, è piena solo dei libri gender nelle scuole, con un cartello. Dice, e noi diciamo no. Dico, ecco, guardate, questa è la foto, vedete? Noi diciamo no, questo è nei panni di Zaff, e c'è un cartello. La libreria del corso si dissocia dalle decisioni e dalle dichiarazioni del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha imposto il ritiro dai nidi e dalle scuole materne di 49 libri gender. Allora, qui bisogna capirci. Vale il diritto invocato dalle librerie di mantenere i libri gender nelle scuole o vale quello che dice il ministro Giannini che i libri gender nelle scuole non ci sono? Tra l'altro, state attenti a non sottovalutare questa questione dei libri gender. Non è uno scherzo quella roba lì. L'ha ricordato il Papa il 19 gennaio. Ascoltate bene. 20 anni fa, nel 1995, una ministro dell'istruzione pubblica aveva chiesto un grosso prestito per fare la costruzione di scuole per i poveri. Le hanno dato il prestito a condizione che nelle scuole ci fosse un libro per i bambini di un certo grado di scuola. Era un libro di scuola, un libro preparato bene didatticamente, dove si insegnava la teoria del gender. Questa è la colonizzazione ideologica. Entrano in un popolo con un'idea che non ha niente a che fare col popolo, con gruppi del popolo sì, ma non col popolo. E colonizzano il popolo con un'idea che cambia, vuol cambiare una mentalità, una struttura. Perché dico colonizzazione ideologica? Perché prendono proprio il bisogno di un popolo o l'opportunità di entrare e rafforzarsi per mezzo dei bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le dittature del secolo scorso. Sono entrate con la loro dottrina. Pensate ai Balilla, pensate alla gioventù hitleriana. Hanno colonizzato il popolo. Volevano farlo, ma quanta sofferenza. E sapete qual è la cosa incredibile? Che queste cose vengono dette. Ora, Papa, uno può anche essere ateo, non essere cattolico, ma non puoi non riconoscere comunque una figura mondiale, come se parlasse Obama, una persona che rappresenta... È pazzo? E com'è che c'è questa indifferenza? Anzi, se tu ti opponi all'indifferenza e ricordi quello che dice Papa, sei un bigotto, un oscurantista, un retrogrado. Anzi, sei uno, come hanno detto a me, che si oppone al progresso scientifico. E sapete qual è, attenti bene, il progresso scientifico che ci attende sul gender? Questo. L'anno scorso il Servizio Sanitario Nazionale Britannico ha definitivamente autorizzato l'utilizzo di un farmaco, il gonapeptil, è un bloccante ipotalamico, viene usato anche per il tumore alla prostata. È stato autorizzato l'uso per bloccare a 9 anni la pubertà ai bambini e dare più tempo per decidere se sono maschietti o femmine. Questo è il farmaco. Sapete come viene somministrato? Sono iniezioni mensili nello stomaco, una puntura al mese nella pancia, che nei bambini blocca la crescita del pelo e il cambio della voce. Nelle femminucce blocca il ciclo mestruale e lo sviluppo del seno. Questo per rendere meno invasivo l'intervento chirurgico che potrebbero fare dopo la maggiore età. Noi avremo dei ragazzi di 16, 17, 18 anni imberbi con la voce da donna e ragazze di 16, 17, 18 anni fino alla maggiore età senza seno e senza mestruazioni. In Inghilterra il Times ha spiegato che questa cosa è una moda. Nel 2012 rispetto al 2011 i bambini che sono ricorsi a questo sono aumentati del 50%, 208 bambini rispetto a 139 del 2000. Ovviamente c'è anche polemica, il Mail dice questo significa playing God, giocare a essere Dio, c'è molta critica, vedete? Monthly drug injections into the stomach to stop puberty. Ma voi lo sapevate? Sapevate questa cosa qui? Vi sembra agghiacciante? Dove vivete? Voi dite, ma viviamo in Italia? Attenta ora. Il dottor Angelo Passaleva, medico, presidente del Movimento per la Vita di Firenze, due anni fa, aveva denunciato sul settimanale Toscana Oggi il fatto che la regione toscana del governatore Rossi, che su queste cose vuole sempre essere all'avanguardia, su espressa richiesta di applicazione del gonapeptil per bloccare la pubertà all'ospedale Careggi di Firenze, ha preso in esame, sta ancora esaminando la questione. Ma questa roba qui è finita su tutti i giornali. Il Corriere della Sera, Avvenire, la scorciatoia... Dalla Toscana all'ospedale Careggi di Firenze, per la precisione, arriva la notizia di un progetto clinico per bloccare la pubertà. Libero, sto proprio in Toscana, voglio i farmaci. L'ospedale, blocchiamo la pubertà. Firenze shock, vuole i farmaci. Il Careggi chiede il via libera alla regione. Voi dove eravate? Quando vi diranno, no, ma tu dov'eri? Quando in Italia si discuteva di applicare il gonapeptil per bloccare la pubertà. Noi vivevamo in campagna e non leggevamo i giornali. Informatevi di quello che succede. Tra l'altro, vedete, si fa fatica a parlare di queste cose se non si toccano con mano. Guardate queste immagini pubblicate dall'Huffington Post. Questo è un bambino bloccato nella pubertà con il gonapeptil. Questo è un bambino bloccato nella pubertà. Un bambino bloccato nella pubertà. Una bambina bloccata nella pubertà, un bambino bloccato nella pubertà, una bambina bloccata chimicamente nella pubertà, un bambino bloccato chimicamente nella pubertà, una bambina bloccata chimicamente nella pubertà, un bambino bloccato chimicamente, un bambino bloccato chimicamente. Guardate adesso questa immagine di insieme. Maschio, maschio, femmina, maschio, 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 femmina. Qual è il comune denominatore? Tristezza cosmica, nessuno ride. Guardate lo sguardo smarrito di questo bambino. Quando io ho visto questa immagine pubblicata sull'Huffington Post, mi sono venute in mente le parole di uno scrittore Testori. Diceva, è dai bambini, dalla loro innocenza non ancora minata, è dal segno paterno che si portano chiaro e lucente in sé, che la nostra società, demenzialmente, indifferentemente adulta, deve imparare se vuole essere luogo di... E noi cosa stiamo facendo a questi bambini? Che si mettono una macina al collo. Ma sapete, tra l'altro anche qui è incredibile, ma uno dei giudizi più duri su questa schifezza l'ha dato il Papa, l'11 aprile. Occorre rifiutare ogni tipo di sperimentazione educativa su bambini e giovani usati come cavie da laboratorio, in scuole che somigliano sempre di più a campi di rieducazione e che ricordano gli orrori della manipolazione educativa già vissuta nelle grandi dittature e genocidi del secolo XX, oggi sostituite dalla dittatura del... Perché guardate, la chiave è tutto qui, tutta lì. Ma voi fatevi la domanda, ma un uomo confuso che non sa neanche che cos'è, chi è, fragile, indifeso, a chi fa comodo se non al potere? Uno così è un boccone ghiotto per il potere. Un individuo perfettamente manipolabile. E oggi questa dittatura, il pensiero unico, è quello che si sta realizzando. Anzi, si sta realizzando. Oggi siamo al punto più alto di quello che 40 anni fa un grande intellettuale del nostro paese, poi era anche lui un poveretto, un po' depravato, ma era intelligente, Pierpaolo Pasolini denunciò. Quindi si attenti, al potere senza volto che attraverso la bieca logica del consumismo punta alla grande omologazione, l'omologazione di tutto. E diceva, questa forma di totalitarismo che viviamo noi è la peggiore che sia mai stata vissuta nella storia dell'umanità, perché le altre, peggio di quelle che ci hanno preceduto, peggio del fascismo. Infatti guardate cosa diceva Pasolini. Perché il vecchio fascismo, sia pure attraverso la degenerazione elettorale, distingueva. Mentre il nuovo fascismo, che è tutt'altra cosa, non distingue più. Non è umanisticamente retorico, è americanamente pragmatico. Il suo fine è la riorganizzazione e l'omologazione brutalmente totalitaria del mondo. E guardate che parole profetiche sulla violenza dei corpi. La realtà dei corpi innocenti è stata violata, manipolata, manomessa dal potere consumistico. Anzi, tale violenza sui corpi è diventato il dato più macroscopico della nuova epoca umana. 40 anni fa. Oh, la teoria gender. Ma il Corriere della Sera ci dedica due bei paginoni intitolati Il terzo genere, dove si parla del ragazzo di Messina, si parla della clinica olandese dove si sospende la pubertà degli adolescenti, però stranamente questo articolo pubblica, il Corriere pubblica in questo specie di in due paginoni inserto l'articolo di un filosofo cristiano, intitolato così: così si creano individui asessuati utili per il nuovo mercato globale. Guardate cosa dice questo qua. Di fatto, queste teorie gender impattano sull'autocomprensione di ognuno di noi e ci costringono a chiarire il senso stesso della nostra condizione umana. Negare il maschile e il femminile è l'ultimo processo di ribellione del puro individuo al significato profondo dell'essere generati da altri, cioè del venire al mondo da un uomo e da una donna all'interno di una relazione carica di differenze. Credo che nessuna tecnologia riproduttiva dovrebbe falsificare questo dato antropologico. E poi dice, la mia è la prima obiezione all'immagine del puro individuo che è tanto caro al liberalismo culturale attuale. Un soggetto assessuato utile per ogni mercato globale. Poi gli fanno la domanda: ma lei ritiene che stiamo andando verso una società che rende più fluida la separazione tra maschile e maschile? Temo una società di puri individui che vivono in modo atomistico la loro esistenza, alla ricerca di un'identità frantumata dal modello culturale della neutralità, alla ricerca di un'autorealizzazione che è la versione antropologica del self-made man di stampo sociale. L'uomo che si fa. E guardate, il punto fondamentale è proprio questo tentativo di negare il maschile e il femminile. L'ha ricordato ancora il 15 aprile in piazza San Pietro il Papa. Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. E siccome non possiamo finire con la frase del Papa, se non dicono che questo è un convegno ultracattolico, cose, finiamo con la frase del laico, ateo più intelligente che abbia mai conosciuto in vita mia, Giorgio Gaber. Guardate cosa ha scritto. Secondo me, la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo incontro-scontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli, delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro. Grazie.
Cosa possiamo fare noi, genitori o nonni o altro, perché dobbiamo subire supinamente tutte queste teorie, eccetera, o c'è qualcosa che possiamo fare per intervenire e modificare? E so che era corsa la voce prima che dovevamo andare al comune, firmare dei documenti per essere informati, eccetera. Vorrei che l'avvocato ci dicesse esattamente, noi l'abbiamo avuto nella nostra chiesa e sappiamo già, ma vorrei che questo potesse essere conosciuto anche dai pastori presenti e da tutti i partecipanti alla conferenza. Cosa possiamo fare, avvocato amato, per cercare di limitare, arginare questa diabolica mentalità che, a cui noi ci vogliamo opporre con tutti i denti?
Sì, allora ci sono delle cose ovviamente. La prima cosa da fare per chi ha figli a scuola è mandare subito, se non l'avete fatto domani mattina, una lettera. Nel libro c'è un facsimile, ma lo trovate anche sul sito Giuristi per la Vita, si può scaricare in Word. Una lettera in cui si dice: scuola, se tu hai intenzione di introdurre alcune iniziative, e c'è tutto un elenco, sessualità, affettività, gender, omosessualità, insomma, io come genitore pretendo il diritto di essere dettagliatamente informato sul programma del corso, gli strumenti didattici, i libretti, i vari titoli di chi magari viene da fuori a insegnare, e subordino la partecipazione di mio figlio minore a un consenso scritto, senza il quale mio figlio è fuori. E pretendo anche che mi metta a disposizione delle cose alternative. Questa cosa va fatta subito, perché abbiamo visto che serve. Poi c'è un'altra cosa che i genitori devono fare. Per piacere, l'esperienza ha dimostrato che negli organismi rappresentativi c'è tutta gente o totalmente indifferente o addirittura filogender. Per piacere, candidatevi, entrate in quello spazio. Si conta poco o tanto, non importa, ma è una voce, perché se non siete lì non esistete. Non si può dare spazio a tutti questi folli, cioè al maligno. Quindi per piacere candidatevi. Altra cosa molto importante che l'esperienza ci ha mostrato, soprattutto se avete figli piccoli, perché ho visto che la fascia, qual è la fase più delicata, lo dicono questi, non voglio definirli, da 0 a 6 anni fai quello che vuoi. Soprattutto con i bambini così piccoli, da 0 a 6 anni, dovete parlare, dialogate, perché guardate, l'unico canale affidabile per sapere cosa succede davvero a scuola è il bambino. Perché la scuola è subdola, a volte non riuscite sulla carta, ci sono delle cose belle, come diceva Bagnasco, la cultura degli eufemismi, cose belle. Il male non si presenta mai col suo volto. Educazione all'affettività. Allora, non ce la fate a censurare la scuola sulla carta, vi frega, perché il demonio è più furbo. L'unica possibilità che avete è l'alleanza tra il genitore e il figlio. Lì, questo lo dico per esperienza, non è una deduzione, ce l'ha dimostrato l'esperienza. Lì ha funzionato perfettamente e la scuola è stata smascherata sistematicamente. Poi un'altra cosa che vale per tutti, non solo per i genitori, cosa fare? Partecipare a tutti i momenti pubblici che tengono alta la tensione su questi temi. Sentinelle in piedi, manifestazioni, il Family Day del 20 giugno in piazza San Giovanni, che tra l'altro c'era anche il saluto degli evangelisti, è venuto coso? No? Giacomo, l'Alleanza Evangelica. Giacomo Ciccone, fare il saluto, partecipare, cioè perché il potere ha paura, perché se dimostriamo che siamo quattro gatti, questi pensano che siamo quattro gatti, in realtà siamo la stragrande maggioranza, va bene, però dobbiamo rompere questo muro di silenzio. Poi un'altra cosa importante, se a voi preme davvero questa cosa qui, vi chiedo uno sforzo. Dovete studiare, Cosa intendo? Vedete, dall'altra parte c'è tanta emotività, tanto sentimentalismo e quattro slogan. Finiti gli slogan, questi non hanno più argomenti. Se voi contrapponete a uno slogan un altro slogan, loro vincono, perché hanno il sentimento, l'emotività dalla parte. Voi dovete fare come ho fatto io stasera, cioè contrapporre fatti, dati, numeri, cose oggettive, perché se fate così vincete. Tra l'altro, sapete quando l'ho scoperto questo? Tempo fa su internet girava un video che poi hanno ritirato, ma noi l'abbiamo salvato, in cui c'era una riunione di questi responsabili LGBT. E uno di questi aveva fatto questo ragionamento, ha detto: ragazzi, bisogna stare attenti, perché prima gli omofobi venivano con delle argomentazioni rozze e per noi era facile vincere. Adesso questi arrivano con delle ricerche, degli studi, dei dati, dei numeri, delle sentenze. Se non cambiamo strategia, ci fregano. È vero. Ripeto, se contrapponete slogan a slogan, si perde. Perché da me non viene mai nessuno a contestarmi nel merito? Vengono solo a insultare. Perché tu puoi venire da me, puoi anche non essere d'accordo, ma lo devi dire. Mi devi dire che è giusto iniettare un'iniezione a un bambino di 9 anni per bloccare la pubertà? Me lo devi dire. Mi devi dire che è giusto insegnare, far esplorare i genitali ai bambini? Me lo devi dire. Guardate, non c'è niente di più ostinato di un fatto. Un fatto è un fatto, puoi essere d'accordo o contrario, ma non puoi negarlo con lo slogan. Allora vi dico, lo sforzo di studiare, il libro che abbiamo fatto serve anche a questo, perché io dico, ma dove succede, non è vero, non lo so, così. Lì c'è tutto. Non solo, un'altra cosa importante, non fermate tutto a quello che vi ho detto io stasera, magari finisce tutto qui, magari, purtroppo no. Quindi continuate a tenervi informati. Ci sono dei canali, nel libro c'è un capitolo dove si indicano anche i siti, La Nuova Bussola Quotidiana, Tempi, Notizie Pro Vita. E quindi continuate a tenervi informati sempre con dati, fatti, numeri, circostanze. Poi, cosa possiamo dire? C'è un'altra cosa importante che bisogna fare, forse la più importante, pregare. Perché guardate, attenzione amici cari, forse per molti di voi non è ancora chiara la posta in gioco di questa battaglia. È molto più di quanto possiate pensare. Molto più della follia di questi ragazzi che si sentono così cos'ha. No, no. Perché vedete, voi, uno, l'omosessualità la capisce con la logica. Poi la condanni moralmente, però capisci? Una persona che è attratta sessualmente, affettivamente, da uno dello stesso sesso. Si capisce? Ma il gender? Io decido io se sono maschio o uomo, quando, come? Questo fai fatica a capirlo, con la logica. A meno che non rispondi a tre domande. Chi è che dà la vita a Dio? No. L'uomo in laboratorio con la provetta. Chi è che toglie la vita a Dio? No. L'uomo con l'eutanasia, quando vuole lui, come vuole lui. Mancava il terzo. Chi è che crea maschio e femmina? Dio? L'uomo con il gender. Il gender chiude il cerchio della Genesi, è il punto più alto della tentazione della mela. Perfetto. Non basta più dare e togliere la vita. Ma adesso ci vuole anche creare maschio e femmina. Con questo si chiude, tutto si tiene. Ecco perché, anzi, c'è anche un'evidenza storica, come ricordo sempre. Voi sapete qual è stata la contromossa, colpo di coda del diavolo al cristianesimo? Subito, primi secoli, che ha rischiato di far saltare, stava saltando il cristianesimo. La gnosi, l'eresia gnostica. Sapete chi era l'uomo perfetto per la gnosi? l'indistinto, l'androgeno, né uomo né donna, sceglieva lui. E se voi andate a leggere il Vangelo gnostico di Giovanni e il Vangelo gnostico di Filippo, 150 dopo Cristo, vi vengono i brividi. È la teorizzazione, per sempre scritto ieri, è la teorizzazione perfetta del gender. L'uomo che sceglie. E è sempre lui, dopo 2000 anni, è sempre lui. Cambiano certamente i mezzi. Nel 150 dopo Cristo non c'erano i mezzi di comunicazione, non c'era la provetta, non c'era la scienza, ma è sempre, sarete come Dio. Quindi questa, attenti a quelli che dicono, anche cristiani, ma tanto è una battaglia persa. No, amici. Perché se tu dici che la battaglia tra il bene e il male, tra Dio e il demonio, è persa, vuol dire che dici che ha vinto il demonio. Invece no. Questa battaglia in realtà è già stata vinta. L'ha vinta uno che si chiama Gesù Cristo. E noi, nel nostro piccolo e con tutti i nostri limiti, dobbiamo tentare di restare nella squadra di quelli che hanno vinto.
Ho una domanda io. Vengo da Palermo e verso luglio-agosto sono state tempeste di raccolta di firme, eccetera, eccetera. Dopo c'era anche il consiglio di andare alla scuola e presentare questa lettera.
Sì.
Ma che però in alcune scuole non è stata accettata dai direttori. Cosa bisogna fare?
Questa della scuola, della lettera, è la prova di come la scuola reagisca. Ci sono tre modi. Ci sono scuole in cui addirittura il dirigente ha scritto, ci abbiamo la lettera, ha detto: caro genitore, noi non abbiamo nessunissima intenzione di introdurre questa roba, perché non siamo d'accordo col gender. Qualora fossimo costretti a farlo per circolare direttive, ci impegniamo a informarti subito. E tu vedi scuola con dirigente in buona fede. Ci sono scuole dove le hanno prese e le hanno cestinate, e ci sono scuole dove addirittura hanno scritto dicendo: no, noi non ti diremo un bel niente perché questa è una scuola laica e vige. Capite la differenza? Questa lettera fa vedere, la cartina di tornasole che mostra esattamente. Ci sono tre atteggiamenti, tantissimi bravi, tanti neutri, i neutri, e qualcuno purtroppo addirittura pazzo che ti scrive dicendo: no, io non ti... Allora, in questo caso, in base alla risposta, contattate i giuristi per la vita, che poi ci pensiamo noi a fare le diffide. Però vedete com'è importante la lettera? Perché la lettera ti mette subito, se la cartina torna sole, vedi se è acido.
Altre domande? Credo che sia stato molto esaustivo comunque, no? Anche con queste due risposte ha detto come ci dobbiamo comportare, e poi se qualcuno vuole delucidazioni maggiori c'è il libro a disposizione.
L'unica cosa che vi do, l'ultima, e vi saluto se posso.
Sì.
C'è, l'avete visto all'inizio, ma insomma più o meno la brutta notizia di questa sera è questa. Perché noi stiamo andando, no, ma sai, questo stiamo andando verso un futuro, attenti, questa è una riflessione molto seria che vi invito a fare stasera prima di andare a letto. Noi stiamo andando verso un futuro dove ci saranno leggi sempre più ingiuste, non solo su questo, nei confronti dei quali dobbiamo decidere se obbedire oppure no, se obbedire alle leggi di Dio o alle leggi degli uomini. Facciamo un esempio banale. L'obiezione di coscienza in tema di aborto, come sapete, è un dente che sta per cadere, ma l'Europa ha già deciso, tra poco non ci sarà più questa possibilità. I nostri medici cristiani, quando non avranno più questa possibilità, cosa faranno? Si metteranno in coda a praticare aborti anche loro o accetteranno di essere licenziati, radiati dall'albo, magari finire anche in galera? Sapete qual è la brutta notizia? Che, amici cari, la fede a costo zero è finita. È stato bello, è durato tanto, ci è andata bene. Da stasera ciascuno di noi si chieda, prima di andare a letto, quanto e che cosa è disposto a rinunciare per dimostrare che quello in cui crede è vero. La carriera, i soldi, la famiglia, la libertà, la vita! Voi fatevi la domanda e poi datevi la risposta e capirete se avete fede. Pensate che io stia esagerando? Se pensate che io stia esagerando, forse non vi siete accorti, ma vi conviene accorgervene prima possibile. Sapete che ci sono zone oggi nel mondo, ottobre 2015, dove essere cristiano, se ti va bene, ti costa libertà, se no la vita. E non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo, sapete? A 400 chilometri da casa nostra, la Sicilia, pensate, 3 ore di macchina se il mare fosse terra. 21 ragazzi cristiani copti sono stati martirizzati perché cristiani. E questi, dopo aver rinunciato alla possibilità di abiurare per salvarsi la vita, hanno offerto il collo al boia invocando il nome di Gesù. Gesù Signore. Tum, tum, tum. E noi a 3 ore di strada da questa cosa qui, 3 ore, di cosa parliamo? Del gender. Stamattina mi sento maschio, mi sento femmina. Vergogna! Pensiamoci.
Grazie a nome di tutte le chiese Elim, caro avvocato. Vogliamo prenderci l'impegno di pregare anche per l'avvocato.
Ecco, questo perché... sì, perché potete immaginare tutte le sere.
Anzi, se sì. Puoi venire un attimo, ci alziamo in piedi. Perché io credo che sia giusto.
Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Siamo di una mente sola in questo momento e di un solo cuore, Signore. Abbiamo ascoltato quanto il nemico delle anime nostre sta portando avanti, sapendo magari che sono gli ultimi tempi. E noi ti preghiamo affinché il nome di Gesù, quel Gesù nel quale c'è potenza, quel Gesù nel cui nome si piega ogni ginocchio in cielo e in terra e in ogni dove, sia sempre glorificato, si è innalzato e possa continuare attraverso lo Spirito Santo ad essere la nostra guida. E noi in questo momento ti preghiamo per questo messaggero, Signore, della tua volontà, affinché possa essere preservato da ogni male, dalle insidie del male, Signore, da ogni minaccia di male, e possa con più forza e la guida del tuo spirito nella sua vita ancora comunicare al mondo quello che deve essere giusto, quello che bisogna fare secondo la tua santa e divina volontà. Noi crediamo in te, oh Signore, crediamo nell'opera dello Spirito Santo, affidiamo l'avvocato Gianfranco Amato nelle tue mani, oh Signore, affinché possa essere un messaggero di giustizia, di verità in un mondo che non crede al nome di Gesù. Grazie per la sua vita, oh Signore, e grazie per l'amore con il quale lui comunica questa verità. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per questa pomeriggio. Abbiamo potuto scoprire tante cose che magari non erano note a noi, e ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.
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 Pregate per me.